Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo chiaramente, c'è la poco invidiabile classifica che torna, anche se il programma oggi per l'ultima puntata terminerà alle 18, poi della settimana prossima riprenderemo la programmazione, quella più classica, fino alle 18.30. Dicevo, torna la poco invidiabile classifica. Quanto alla cronaca di oggi, commenteremo soprattutto il dato atteso dopo quello di ieri spagnolo e tedesco, il dato atteso sulla inflazione italiana, che è scesa all'1,1%, nel senso che era l'1,3% l'inflazione nel mese di luglio, sul luglio del 2023, scende all'1,1 ad agosto sull'agosto del 2023, quindi un calo dello 0,2 mese su mese. Principalmente scende perché calano i prezzi dei beni energetici e continuano ad avere un andamento diverso invece i prezzi del carrello della spesa, da un più 0,7 a un più 0,9, ma e poi ci sono altre voci che commenteremo più avanti nel corso del programma, altre voci sull'inflazione. La notizia italiana sull'inflazione si accompagna a altre due notizie. Una riguarda il clima di fiducia dei consumatori, che invece è sceso ad agosto, è sceso da 98,9 a 96 punti. È leggermente salito il clima di fiducia delle imprese, da 94 a 94,7. La buona notizia di oggi che è ancora un effetto, una trazione delle buone notizie dei mesi precedenti sull'occupazione, poi vedremo se verranno riconfermate ad autunno nel raffronto con l'autunno del 2023, però il mese di riferimento è luglio. A luglio il numero di occupati è stato per 9.000 unità sopra i 24 milioni. E quindi il tasso di occupazione ha toccato un nuovo record storico, già era record storico, al 62,3%. Da quando misuriamo l'occupazione, cioè chi lavora, fatto 100, chi potrebbe lavorare, mentre la disoccupazione misura solo chi non lavora su quelli che stanno effettivamente cercando lavoro, quindi non tiene conto il dato della disoccupazione di chi il lavoro non lo sta cercando perché è sfiduciato o perché ha altre priorità. Però dicevo, l'occupazione è al 62,3%, il dato più alto da quando la misuriamo, dal 2004. È vero che l'occupazione europea è più alta, nel senso che viaggia tra il 70 e il 72%, però è anche vero che è un record. Così come il tasso di disoccupazione italiana è sceso a luglio al 6,5%, anche qui è il livello più basso dal marzo del 2008. Questa è la buona notizia, ma anche il dato sull'inflazione non è una cattiva notizia, perché segnala una tendenza in atto in tutta Europa. Ieri ragionavamo sul fatto che la Banca Centrale Europea, se guarda i dati, vede al di là delle singole percentuali dei decimali una tendenza europea, una traiettoria, come si dice in gergo europea, verso un calo dei prezzi al consumo. Tra l'altro oggi nell'area si segnala anche una disoccupazione ad agosto stabile in Germania al 6%, una media dell'area euro al 6,4%. Di questo parleremo, dicevo, più avanti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 non c'è oggi perché siamo in esterna la diretta video, ma c'è l'audio sul canale 246 del Digitale Terrestre. E allora, come sempre, partiamo dai mercati finanziari. Per quello che riguarda Milano, siamo a un rialzo dello 0,50%. Devo dire che Milano è tra le migliori oggi, anzi è la migliore. Francoforte invariata, Londra invariata, Parigi invariata, quindi mezzo punto percentuale di Milano, di tutto rispetto. L'America invariata sul Dow Jones, Nasdaq mezzo punto percentuale, e Standard & Poor's più 0,40%. Restano quindi comunque sui massimi le borse europee dopo l'entusiasmo di ieri sui dati americani sull'inflazione e quant'altro, e anche sul PIL soprattutto americano, e ha anche ben accolto il dato che ricordavo prima sul prezzi a livello europeo, che hanno fatto una media del 2,2% contro il 2,6% del mese precedente. Ieri erano arrivati dati buoni anche sull'inflazione americana, come stavo ricordando. Dicevo, e questo è un ragionamento per cui si andrebbe verso quello che gli americani chiamano soft landing, cioè l'economia ha ridotto l'inflazione senza frenare troppo, cioè senza andare in recessione. È più vero per l'America, col dato del PIL di ieri al 3%, che per l'Europa, però anche l'Europa mantiene un segno più complessivamente. E il soft landing era l'obiettivo, cioè arrivare a ridurre l'aumento dei prezzi con i tassi di interesse senza strangolare però l'economia troppo, diciamo, aggiungo io, troppo. Ne prendono atto oggi a Milano le banche in primis, ma non solo. BPER guadagna il 2,35%, Banco BPM più 1,5%, Intesa più 1%. Poi segnalo anche Iveco più 2,40%. E ancora Azimut più 1,90%, Interpump più 1,80%, ERG più 1,70%. Pronto opposto: Diasorin meno 0,90%, Saipem meno 0,80%, Eni meno 0,70%, Amplifon mezzo punto percentuale. Invariato rapporto di cambio euro su dollaro a 1,10. Gli altri mercati: il petrolio, per fortuna oggi nuovi cali, è a 78,80 il Brent e a 74 dollari invece il WTI. I prezzi alla pompa sono in calo anche oggi, sostanzialmente quelli misurati ieri sono stati a 1,804 euro al litro in media per la benzina e a 1,679 euro per il gasolio. Gas ad Amsterdam vicino ai 40 euro, un anno fa era 52 euro, prezzo dell'elettricità, il PUN sul mercato libero 136 euro al megawattora, un anno fa era 111. E devo dire che il dato sull'inflazione americana, che è andata al 2,6%, c'è stato un leggero aumento, ma appunto il 2,6% inizia a essere un dato più che accettabile, tant'è che il presidente americano Biden, è chiaro che c'è una campagna elettorale in corso, dice l'inflazione è in calo, gli stipendi salgono, la benzina scende e siamo molto soddisfatti. Dunque, per quello che riguarda i dati macroeconomici, sostanzialmente tra la disoccupazione e l'inflazione europea li abbiamo dati tutti, la disoccupazione appunto è al 6,4%. Segnalo, alcuni di voi mi scrivono sul vertice di maggioranza, vertice del centrodestra, ci sono dichiarazioni, non abbiamo ancora audio, è stato indicato, come ricordavano i nostri GR24, il ministro, l'attuale ministro Raffaele Fitto come commissario europeo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha definita una scelta dolorosa ma necessaria, dolorosa per il ruolo che aveva Fitto nell'attuazione del PNRR. E poi c'è stato l'illustrazione da parte del Ministro Giorgetti le nuove procedure di bilancio, compreso il piano strutturale di medio termine, cioè le nuove cose che dovremo mandare a Bruxelles. Di fatto quello che invieremo a Bruxelles, come abbiamo spiegato nel corso della settimana, sostituirà la cosiddetta NADEF, cioè la nota di aggiornamento sul documento economico finanziario, e sarà ovviamente lo scheletro per la manovra finanziaria, ma dovrà indicare anche la riduzione del debito nei prossimi anni. Poi farà parte della trattativa con Bruxelles dire se in 5 anni quella riduzione o in 7 anni a fronte di altre riforme, quindi prendendosi più tempo. E allora, in questa puntata, un po' più, appunto come sempre d'estate, un po' più corta di quelle tradizionali, io andrei subito alla poco invidiabile classifica, perché l'estate ci ha riservato il ritorno anche di grandi classici. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. E allora iniziamo con la poco invidiabile classifica.
La classifica della settimana.
Dunque, poco invidiabile classifica che torna, diciamo, dopo la pausa estiva, ma le notizie non vanno in pausa, il denaro non dorme mai, ma le notizie non vanno in pausa. Dunque, iniziamo con il quinto posto. Qui c'è un vecchio classico, io ricordo da sempre come uno dei casi più eclatanti, ma purtroppo è stato solo uno dei tanti casi dei finti invalidi, il porno attore a sua insaputa. Beh, qui torniamo su un caso che ci va vicino, non c'è un porno attore a sua insaputa, ma c'è una vicenda di cui ci eravamo già occupati. Adesso però è arrivata anche la sentenza della Corte dei Conti, perché lui, e si chiama Cosimo Notar Stefano, era già stato condannato a 9 mesi per truffa e falso. Era marinaio di stanza all'arsenale di La Spezia con mansioni da cuoco. Adesso è arrivata, dicevo, anche la sentenza della Corte dei Conti per danno erariale e anche danno di immagine. È stato condannato, dovrà risarcire il Ministero della Difesa con la somma di 12.900 euro. Ma cosa ha fatto il dipendente della Marina, marinaio dell'arsenale di La Spezia, per una condanna del genere? Allora, la condanna anche di carattere radiale in conseguenza della propria assenza dal servizio per falsa attestazione di malattia. Quale malattia? Allora, il problema è un altro, che lui non solo non era malato, ma non so come commentarla, ma ne approfittava anche per scatenarsi in quella che era la sua vera passione. Ora, io so che uno dei tormentoni dei ragazzi quest'estate è sesso e samba, perché ascolto in radio, qui però è più salsa e samba, oppure dovremmo dire karate costosta salsa, perché lui in realtà, più che fare lavorare all'arsenale di La Spezia, era patito di una cosa, dei balli latinoamericani, nel senso che aveva anche una discreta fama, magari ce l'ha ancora, nulla toglie, non voglio danneggiargli la reputazione, si fa per dire, gode di una discreta fama e di un certo numero di iscritti ai suoi corsi, che venivano anche pubblicizzati sui social. Lui li tiene nell'Academy da lui fondata con la sua socia, e addirittura ha un nome questa Academy, ci mancherebbe, Cosimo I Lorena, e Cosimo e lui, Lorena sarà la socia. Allora, hanno scoperto appunto che tutte le attività di malattia era falsa, perché lui andava, non so, appunto, solo non era malato, ma andava a ballare e teneva corsi di salsa. È interessante la linea difensiva, perché lui ha detto: ma io ho guadagnato poco dall'attività di istruttore di salsa. Ho capito, il tema non è quanto hai guadagnato, è che dicevi che eri malato e non ti recavi al lavoro, c'è un danno erariale oltre che di immagine. Poi con l'avvocato ha detto: ma io sono rimasto vittima di una forma di depressione a causa del lavoro a terra, cioè immagino avrebbe preferito essere imbarcato, poi il corso di salsa come lo faceva da imbarcato, comunque. E a causa del lavoro a terra ho avuto una forma di depressione aggravata, cito testualmente, dal fatto che il convenuto, scrive l'avvocato, residente in provincia di Parma, sarebbe stato costretto a lunghi viaggi in treno per recarsi a La Spezia. Ora, chi ha un minimo di conoscenza della geografia italiana sa che a Parma La Spezia non è proprio una transiberiana, nel senso che sono 125 chilometri. B, io non ho capito, ma lui era obbligato a risiedere a Parma, era una sua scelta, perché non è che t'hanno obbligato, potevi risiedere anche vicino, magari a Sarzana eri ancora più vicino, magari, come si chiamano quelle bellissime quei bellissimi luoghi della Lunigiana, Monte Marcello, potevi scegliere altri posti se devi lavorare alla Spezia, la Spezia stessa, Porto Venere, non lo so, ma che devo fare, la lista della costa spezzina. E comunque non mi sembra esattamente la Transiberiana. Allora, non riuscendo in questa difesa, la difesa si sposta su un altro tema. L'attività della danza è divenuta un elemento di aiuto psicofisico, cioè lui era depresso perché era troppo distante dalla Spezia, pur residendo a Parma, e quindi ballava la salsa per aiutarsi a reggere questa traversata del deserto che è andare da Parma alla Spezia. E quindi lui ballava per come elemento antidepressivo. Io posso essere anche d'accordo che il ballo sia un elemento antidepressivo, ma ci mancherebbe, magari non in orario di lavoro, perché diventa depressivo per gli altri, anche perché faceva appunto il cuoco. Ma la cosa interessante è che i medici, perché dice i medici dove erano, ma i medici, pur riconoscendo l'autenticità di quanto hanno firmato, avevano fatto quelle avevano portato quelle testimonianze sulla base delle dichiarazioni del paziente. In sostanza, secondo la Corte dei Conti, avrebbe truffato anche i medici. Comunque, veramente, cioè, balla per... No, scusate, aveva appunto una nevralgia pelvica oltre che uno stato depressivo, e ballava per curare la nevralgia pelvica. Se qualcuno, ma ripeto, magari ci sono fiofio di studi sul rapporto tra ballo, nello specifico ballo latinoamericano, salsa forse più che merengue, salsa è meglio della milonga, salsa è meglio del tango, non so, magari il tango è anche meglio sulla nevralgia pelvica, non ho approfondito il tema. Del resto dell'idea che tutto vada bene tranne che nell'orario di lavoro, mettiamola così, sono un po' l'antica. Vabbè, si fa per dire. Andiamo al quarto posto. Oh, il quarto posto torna una rubrica della poco invidiabile classifica che abbiamo coniato da un gioco che si faceva da bambini. Qual è il massimo per? Qual è il massimo per? Allora, qual è il massimo per una flotta di autobus elettrici? Beh, il massimo per una flotta di autobus elettrici è non avere il caricabatterie, cioè non poter caricare gli autobus elettrici, che tendono a non andare. Allora, guardate, c'è poco da ridere, perché l'acquisto di questi autobus, un acquisto legittimo e anche insomma virtuoso, è stato fatto dalla municipalizzata di Palermo, e quindi comune di Palermo in realtà, con i soldi del PNRR, 88 milioni di euro per acquistare 125 autobus elettrici da mettere in servizio entro il giugno del 2026. Gli autobus sono prodotti dall'industria della produttore turco Otokar, e grazie anche alle procedure più snelle del PNRR il primo ordine è già stato effettuato e sono arrivati i primi mezzi, i primi 35 mezzi su 125 sono stati puntualmente consegnati al comune di Palermo. Si tratta di su 35 autobus, 27 sono lunghi 8 metri, 8 bus invece sono lunghi 7 metri. Allora, dici, ma che cosa metti in classifica? Una buona notizia? Gli autobus sono arrivati, puntualmente consegnati. Costano 704.000 euro l'uno. Il problema è che sono parcheggiati. Perché non usi i primi 35, che poi saranno anche sono nuovi, immagino, quindi anche più comodi, oltre che elettrici. Vogliamo andare verso la transizione elettrica. Perché non li usi? C'è un piccolo dettaglio: la gara d'appalto per realizzare le colonnine di ricarica è ancora in alto mare, quindi è arrivato l'autobus, manca la colonnina. Ecco perché è una forma di crudeltà, anche oltre che un paradosso, quella dell'autobus elettrico senza la colonnina. La gara per la colonnina infatti non si è mossa con la stessa velocità. E quindi, ad essere ottimisti, forse la prima colonnina di ricarica nel deposito arriverà ad ottobre, poi devono essere messe anche le altre stazioni per la ricarica veloce, lunghi percorsi, perché non è che ogni volta deve tornare. Allora, ci si augura, diciamo così, che entro fine anno possano essere caricati, nel frattempo stanno lì fermi. La cosa, lo stesso dirigente dell'AMAT, dice: le due procedure sono partite insieme, ma per ordinare gli autobus è bastato un click. Per gli impianti di ricarica invece è stata tutta un'altra storia, servono decine di gare d'appalto per realizzare le colonnine e ogni step, se va tutto bene, dura 4-5 mesi. Allora vorrei capire una cosa, ma è proprio un dubbio, ma perché la gara per gli autobus l'avete fatta con il PNRR che garantisce procedure più snelle e quella delle colonnine no? Perché so che esiste anche nel PNRR tutto un finanziamento per le colonnine di ricarica. E comunque, diciamo, poteva partire un po' prima, cioè nessuno si è accorto che arrivavano gli autobus ma non le colonnine. Chiedo per un amico autobus, nessuno si è accorto di che ci voleva un anno dalla parte e pochi mesi dall'altra. Così la mano destra non sa quello che clicca la mano sinistra. Vabbè. Andiamo, restiamo sugli autobus, terzo posto in classifica, ma da Palermo ci spostiamo a Roma. Mio Dio, sembra un po' il giorno della marmotta oggi, perché è vero che è passato un mese e più, ma vabbè, il giorno della marmotta perché la classifica ogni tanto riproduce se stessa, una specie di mostro. Allora, restiamo sul tema autobus, ma andiamo all'ATAC di Roma, perché c'è un provvedimento che, se ho ben visto, deve essere ancora firmato dal sindaco di Roma Gualtieri, però in cui si prevede una modalità per ridurre l'assenteismo, i ritardi tra i dipendenti. È vero, poi lo racconterò, che sono partiti in alcuni casi già i licenziamenti, però l'anno scorso c'è stato un tasso di assenteismo calcolato nel 13%, abbiamo raccontato più volte che i tassi di assenteismo in altre municipalizzate, a partire da Milano, sono molto molto più bassi. Autisti, macchinisti, carrozzieri, controllori. Ora, insomma, nonostante vari inviti a presentarsi al lavoro. Allora, che cosa ha pensato la municipalizzata, appunto in mano la firma ultima al sindaco? Verrà corrisposto un premio in denaro. Ora, i premi in denaro vanno benissimo, sono in parte detassati, andrebbero a mio avviso ancora più defiscalizzati. Nel mondo normale il premio in denaro, o anche altra forma di bonus, si dà, di solito è chiamato premio alla produttività, adesso senza andare a Stakhanov dell'Unione Sovietica, però insomma si dà a quel lavoratore che si è distinto per un'alta produttività, oppure per aver raggiunto gli obiettivi, superato gli obiettivi che l'azienda gli aveva posto, per aver ottenuto magari contratti e commesse particolarmente alte, insomma per aver lavorato ti do un premio. Diciamo che il premio si dà, ci sono dei padri che dicono: figlio, ti do un premio se studi, ma magari studiare sarebbe anche l'obbligo di tuo figlio se va a scuola. Poi il premio, se passi con bei voti, è un'altra cosa, è un incentivo a migliorarsi. No, ma qui il premio lo danno per la presenza, manca solo il premio all'esistenza in vita, cioè la presenza. Allora, si parla infatti di un premio dato in denaro, corrisposto ai dipendenti dell'ATAC, che arrivino puntuali al lavoro e non si assentino per farsi gli affari loro. Cito testualmente. E tra l'altro è un concetto molto filosofico di presenza, quasi ontologico di presenza, perché si parla di presenza effettiva operativa, effettiva barra operativa. Ora io vorrei capire, ma anche qui chiedo per un filosofo, ma la presenza effettiva operativa come si distingue dalla presenza non effettiva e non operativa? Cioè esiste anche un caso di presenza non effettiva, cioè cosa sei, un ectoplasma, una trasposizione in 3D, e non operativa, cioè sei presente ma non ti troviamo, non sei operativo, in quel caso non ti viene dato il premio. Ma se la presenza è operativa, cioè è effettiva, cioè io te vedo, ti tocco, ci sei in carne ed ossa, per di più è anche operativa, ti tocco, ti vedo e soprattutto ti vedo lavorare, allora hai un premio. Ma io non lo so, vabbè, potrebbe essere, mettiamola così, potrebbe essere una nuova frontiera nel mondo del lavoro, visto che si parla molto di mismatching, di mancato incontro tra domande e offerte, di profili che non si riescono a trovare, iniziamo a dare dei premi, come vorrebbe far l'ATAC, a te se vieni al lavoro effettivamente, non mandi, diciamo, una sagoma cartonata, e se poi una volta che sei al lavoro ti metti anche a lavorare, cioè non stai lì a giocare a Tetris. Beh, con questa nuova frontiera, diciamo, delle relazioni industriali, che supera tutto il codice del lavoro, Gino Giugni si starà rivoltando, non dico dove, andiamo sul meteo e la pubblicità, e poi secondo e primo posto della poco invidiabile classifica che purtroppo è anche tornata.
Focus Economia.
minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere la poco immediabile classifica e poi andare a commentare il dato su occupazione, soprattutto su inflazione. Qualcuno mi ha detto: guardi che forse i premi in presenza, com'è quella dell'ATAC che vuole dare i premi a chi va effettivamente al lavoro in presenza effettiva e operativa, riguardano lo smart working. Sì, come però stiamo parlando anche di autisti e di controllori, macchinisti, carrozzieri, posso chiedere per un amico carrozziere come si fa a fare il carrozziere in smart working, e per un amico controllore come si fa a fare il controllore in smart working, e per un amico autista come si fa a fare l'autista in smart working? Cioè chiedo per un insieme di amici, perché non ho capito bene che cosa voglio dire la presenza effettiva e operativa di un autista, di un macchinista, di un carrozziere e di un controllore. Ma andiamo al secondo posto della poco invidiabile classifica, e qui torna, ripeto, oggi è un déjà vu continuo, è un giorno della marmotta, torna una nostra vecchia conoscenza, la diga, evviva la diga. Però ricorderete la diga di Castelvetrano che sola soletta aspetta dal 1957 il collaudo. Versano e sversano e manca il collaudo, e io avevo proposto anche un comitato per andare così a tenere compagnia alla diga. Ora qui iniziamo a fare un po' anche una radiografia della diga e delle varie dighe, perché ce n'è un'altra che potrebbe essere la diga gemella, la diga gemella di quella di Castelvetrano. È in realtà una diga che è un po' più giovane, è la famosa giovane diga, perché è stata progettata solo, anzi i primi appalti, scusatemi, con 33 milioni e mezzo già spesi, sono del 1998, quindi una diga giovane, rispetto alla diga un po' più anziana di Castelvetrano, 1957, però anche il 1998 non è male, poi altri soldi li hanno spesi nel 2019. Ora è previsto, siamo in Sardegna, che assieme alla Sicilia è stata la regione quest'anno tra le regioni più in ginocchio per la siccità. Allora, sono stati inclusi 90 milioni di euro per i lavori e la progettazione, 40 milioni di somme a disposizione dell'amministrazione e 33 milioni e mezzo già spesi. Ora è previsto adesso l'avvio dei lavori nell'autunno 2025, la conclusione dell'opera dovrebbe arrivare nel dicembre 2028. Dice lo stesso presidente del CBSM Efisio Perra: è inutile negare che i tempi si siano allungati troppo. Beh, insomma, è inutile negare, dal 98 partite nel 25, così appena 27 anni dopo. E vediamo se partiranno nel 25, me lo auguro, e verrà tutto finito nel dicembre 2028. Attesa da 50 anni, in sostanza, perché se ne parlò già 50 anni fa, speriamo che adesso vengano rispettati i tempi, però bisogna invece, aggiunge il presidente, progettare anche le opere a valle, e qui attenzione alle opere a valle, perché le risorse già destinate dalla regione Sardegna devono essere impiegate per la progettazione, che fin da ora deve essere avviata. Però non ci può essere il paradosso, cioè bisogna utilizzare i soldi della regione per la progettazione dell'opera valle, per non avere il paradosso che terminata la diga, finalmente, l'acqua non possa più essere resa disponibile, cioè che abbiamo la famosa diga che non serve, no? Non serve una diga, cioè perché se stai lì non sei collegata a nulla, o non ti collaudano o non sei collegata, sei una diga da sola, sei una bellissima diga ma che non serve al resto del sistema. E quindi tra l'altro quella diga deve soddisfare le esigenze dell'approvvigionamento di acqua potabile per il potabilizzatore di Sarroch, l'irrigazione della piana di Pula e la protezione della valle tramite la capacità di regolazione delle acque. E fin qua, diciamo, è la diga sarda. Nel frattempo però scopriamo altre due cose, e qui ci spostiamo in Sicilia. Uno, che la Sicilia ha un progetto per le dighe. Oddio, sul piano, sull'accordo fatto con il governo, dell'accordo di sviluppo e coesione, che punta, per assottigliare il gap infrastrutturale tra nord e sud, punta a dare alla Sicilia 6,4 miliardi, che possono diventare 6,8 miliardi se l'amministrazione riesce a mettere a terra tutti i progetti entro il 2027, c'è un bonus di altri 400 milioni. Benissimo. Ecco, su 6,4 miliardi già fa un po' specie che per la voce dighe siciliane siano stati destinati solo 130 milioni e 6 progetti in tutto. Vabbè, non mi sembra tantissimo, però vorrei che venissero fatte, chissà se c'è anche Castelvetrano, adesso non l'ho mica trovato. Ma uno di questi riguarda la diga Castello nell'Agrigentino, dove da mesi l'acqua viene erogata con il contagocce. Pensate che avrebbe una capacità di 20 milioni di metri cubi, ne conteneva a luglio 8 milioni, 7 milioni neanche, però ci sono detriti sul letto dell'invaso, quindi l'acqua utilizzabile era solo di 3 milioni di metri cubi, cioè il 15% di tutta la diga, no? E questo a luglio, non so adesso a che livello sia arrivato. Beh, perché ne parliamo? Perché c'è un progetto di ripristino delle parti in calcestruzzo, e va bene, il progetto vale 17 milioni, ma la cosa interessante è che oltre a lavorare sui progetti in calcestruzzo, questi soldi serviranno anche per ricostruire la casa del guardiano. E un intervento analogo in cui si va a ricostruire la casa del guardiano è previsto anche per la diga Laghetto Gorgo. Anche questo progetto da 20 milioni prevede interventi sullo sbarramento, benissimo, opere accessorie, benissimo, e la casa di guardia. Il guardiano della diga. Vabbè, fate anche il guardiano della diga, basta che li rimettiate in piedi. Perché poi, e qui andiamo indietro negli studi classici, e citiamo anche, diciamo, la Magna Grecia, che forse lavorava un po' meglio e funzionava un po' meglio della Sicilia attuale. Come ha scoperto, tra virgolette, ma gli va reso merito, il nostro Nino Amadore, collaboratore giornalista del Sole 24 Ore, che collabora spesso anche per Radio 24, è la notizia del Sole 24 Ore del 16 agosto, a Siracusa, anch'essa piegata dalla siccità quest'estate, c'è un acquedotto funzionante. Non l'hanno costruito con i soldi del PNRR, o meglio, l'hanno costruito con i soldi del PNRR greco, nel senso che l'hanno fatto i greci 2400 anni fa, e sono tre che portano ancora acqua nel cuore di Siracusa. Tra l'altro basta visitare l'anfiteatro greco di Siracusa per vedere nella grotta di Ninfeo, proprio sopra il teatro greco, scusatemi, sgorga l'acqua trasportata dall'acquedotto, cioè arriva fino lì. Sono tre dei sette di cui risultano notizie e sono ancora funzionanti. Tra l'altro si presuppone che lo stesso Archimede abbia aiutato nella costruzione, abbia progettato gli acquedotti, così anche lui aveva il bonus, immagino il premio di presenza o no, anche Archimede, come gli autisti dell'Atac. Ma insomma, fu il tiranno di Siracusa, Gelone, nel 480 avanti Cristo creare uno di questi acquedotti, quello Galermi, che scavato nella roccia corre per 30 chilometri dalle campagne di Sortino in provincia di Siracusa, dopo aver captato l'acqua del torrente Calcinara. Aveva a suo tempo una capacità di 500 litri al secondo. Qual è il problema? Che quando quest'acqua arriva viene per la stragrande maggioranza dirottata a mare, ma ce ne rendiamo conto, almeno l'agricoltura non la potevi usare, no. Non ha uso civile. Gran parte dell'acqua del canale Galermi si perde soprattutto nella parte finale, che è quella più vicina alla città. Basterebbe un potabilizzatore. Allora, o la usi per l'agricoltura, oppure se vuoi usarla per un motivo civile, la potabilizziamo? Oddio, sì. Servirebbe, faccio notare che a Siracusa si perde il 65% dell'acqua che viene immessa. Qualcuno dice addirittura il 67%. E poi l'eccessivo sfruttamento delle sorgenti, ecco perché forse un potabilizzatore per questo acquedotto fatto da Gelone 2400 anni fa potrebbe essere utile, perché avere utilizzato moltissimo avere sfruttato moltissimo le sorgenti ha fatto sì che l'acqua sia di cattiva qualità, quella che entra nelle case di siracusani spesso, contaminata dal sale sulle bollette. Vi prego, chi abita a Siracusa mi dica che non è vero, che abbiamo sbagliato noi, che non avete mai ricevuto una bolletta che dice la seguente cosa: c'è l'avvertenza sulla bolletta che tu paghi per l'acqua. L'avvertenza è: l'acqua è sconsigliata ai malati di cuore e agli ipertesi e a tutti coloro che presentano patologie legate al contenimento del cloruro di sodio. Cioè, tu stai attento a non mangiare il sale, usi le alternative al sale, il sale fa male, così poi dopo che hai cenato ti bevi un bel bicchiere di acqua del rubinetto e l'effetto è anche peggiore, perché l'acqua è salata, e quindi c'è scritto: attenzione, sconsigliate ai malati di cuore. Ma una volta erano i video, alcune scene pesanti, le montagne russe, sconsigliate ai malati di cuore. Ma voi immaginate pagare una bolletta sconsigliata ai malati di cuore e agli ipertesi? Poi magari tu neanche lo sai in quel caso se sei iperteso, ma mi sembra normale, no? Pago la bolletta, apro l'acqua sconsigliate. Quindi a Siracusa, da quello che capisco, è una delle poche città al mondo in cui per far la pasta tu metti l'acqua nella pentola direttamente dal rubinetto e non hai bisogno di aggiungere sale. Almeno questo lo possiamo dire, che c'è un risparmio a Siracusa sul sale? Saranno crollate le vendite di sale? Perché la pasta, l'acqua salata ti arriva direttamente al rubinetto, magari è una formula nuova dell'amministrazione. Oh, ma perché mettere anche il sale iodato? Non gli do, quello è sale marino, quindi non neanche bisogno che sia iodato. Perfetto, prendi, riempi la pentola, metti l'acqua, nessuna aggiunta di sale e poi scoli la pasta. E va bene, abbiamo risparmiato anche qualcosa. Ma vado al primo posto della poco immediabile classifica. Ma chi troppo poco, e quindi Sardegna, Sicilia, anche per colpa delle opere non fatte, e invece chi troppo, e parliamo di acqua.
And the winner is...
Allora, qui non ho molto voglia di scherzare. Qui, i vincitori, si fa per dire, sono gli alluvionati di oltre un anno fa, quasi un anno e mezzo fa, in Romagna. Allora, perché? Perché la storia è allucinante. Qui non stiamo parlando dei fondi gestiti dal commissario alla ricostruzione Francesco Figliuolo, ma di altri fondi, quelli di Agricat, il fondo mutualistico Agricat, che è una società che gestisce Ismea, e è istituita nel 2021 per erogare indennità agli agricoltori che hanno subito un danno alle coltivazioni come conseguenza di un evento catastrofico, quindi gelate oppure le alluvioni. Ricordiamo tutti le immagini di quello che successe in Romagna, Cervia e quant'altro. L'anno scorso, il 23 settembre, ci fu un primo accordo anche con il ministro dell'agricoltura. La macchina era in moto per velocizzare l'iter dei risarcimenti fino a coprire il 100% dei danni. Il governo ha destinato 50 milioni al fondo mutualistico Agricat, ne ha altri 50 per danni a strutture e zootecnia, ma vengono gestiti dalle regioni. Allora, questi 50 milioni, quando hai a che fare con un'alluvione sembra un paradosso dire che arrivano col contagocce, ma è così. Ha fatto molta notizia e molto scalpore, di chi ha ricevuto su una domanda di indennizzo di 30.000 euro di danni, 13,83 euro. Agricat ha respinto l'80% delle 5.000 domande, per carità, però o abbiamo a che fare con 4.000 ladri e diciamo persone che vogliono fregare lo Stato, ma mi sembrano tantissime, insomma, quindi su 5.000, 4.000 erano, oppure forse hai respinto in maniera, vorrei capire, 80% su 5.000 domande di alluvionati in Emilia sono una cifra altissima. Ma al di là di quello, anche chi ha avuto la domanda accettata si è visto dare 180 euro, 181, altri 38 euro, altri ancora 4 euro. Io vorrei sapere come li calcolano 4 euro di rimborso. Non c'è solo il caso di Stefano Mordini, ma c'è anche il caso, per esempio, di Stefania Malvolti, dell'azienda agricola Scania di Sette Fonti, a Casola o Casola Valsegno, nel Ravennate, area appenninica. I danni ammontavano a 50.000 euro. Fa due domande, una per il vigneto e l'altra per le coltivazioni del kiwi. E una le è stata respinta, ma non sa neanche quale, non sa se è stato respinto il kiwi o la vigna. Ma perché poi il kiwi no e la vigna sì, o il kiwi sì e la vigna no? Spiegateci qual è la differenza. Ma soprattutto, su 50.000 euro lei ne ha ottenuti 181. Sapete quanto ha speso tra perito, documentazione e bolli? 12.000 euro, ma è un grandissimo vantaggio fare. Allora la CIA, la Confederazione degli Agricoltori, ha chiesto notizie. Il 3 settembre, con calma, ma è passato un anno e mezzo, vi sarà un tavolo tecnico con i coordinamenti nazionali, anche perché vorremmo sapere, tutti noi contribuenti, che cosa e come verranno spesi 50 milioni che Agricat ha in cassa. Quindi ha un'agenzia che riesce a calcolare così bene i rimborsi, tant'è che arriva a 4 euro, 181 euro, 13,83 euro, 38,5 euro, con questa precisione millimetrica. Va il nostro applauso, però poi ci fate sapere come mai avete respinto l'80% delle domande e quanto è l'utilizzo dei 50 milioni di euro dei contribuenti italiani che avete in cassa. Traffico e poi Mariano Bella, dai.
Focus Economia.
Minuti, non vi dico i messaggi che mi stanno arrivando sulle dighe di cemento, sull'acqua di Siracusa. Molti siracusani mi stanno dicendo: lei non ha idea di quanto sia imbevibile, di cosa capiti di riscaldabagno. Certo. Allora, Mariano Bella, direttore del centro studi della Confcommercio, buonasera Bella.
Buonasera, grazie per l'invito.
Non vorrei parlare di diga con lei, ma dell'inflazione. Perché? E vabbè, oggi il dato buono è che l'occupazione ha avuto un nuovo record, altre 9.000 unità sopra i 24 milioni, il tasso di occupazione tocca il 62,3% e anche il tasso di disoccupazione è sceso al 6,5%, in linea con la media europea. L'inflazione che tutti guardiamo con molta attesa, perché abbiamo visto andare bene quella tedesca e spagnola ieri, benino oggi anche quella americana, ma noi adesso guardiamo l'Europa, ha fatto più 1,1 ad agosto, sull'agosto dell'anno prima, e meno 0,2 su luglio. Ho visto che soprattutto i beni energetici, mentre ancora c'è un'accelerazione dei prezzi del carico della spesa da più 0,7 a più 0,9. A lei il commento, Bella. Io non ne posso più. Non ne posso più di parlare, perché ho fatto la classifica, non di lei.
Dunque, sì, oggi i dati sono abbastanza buoni. Io guardi, sull'inflazione guardo all'indice dei prezzi armonizzato dei prezzi al consumo, cioè quello comparabile tra paesi europei, 20 paesi dell'area euro, ce l'ho qui davanti. Se escludiamo Belgio, Cipro e Lussemburgo, l'inflazione in Europa sostanzialmente è scomparsa. perché vedo dei meno 0,1 come in Italia, dei meno 0,2 come in Germania, poi una serie di zeri. E questo secondo me è il dato più importante, perché è vero che in termini tendenziali siamo ancora sopra, un'inflazione a livello di area euro del 2,2%, cioè leggermente sopra il target, ma mi sembra che stiano diventando davvero concrete le possibilità di un taglio dei tassi da parte della BCE. Io guardo all'indice armonizzato perché il problema dei tassi di interesse è estremamente importante, soprattutto per un paese come l'Italia, che ha un'inflazione tendenziale sempre armonizzata all'1,3%, se i tassi sono circa al 4%, noi abbiamo un tasso di interesse reale, quello che guardano le imprese per decidere di investire, che certo, è il più elevato negli ultimi 25 anni. La Germania sta al 2% tendenziale, la Spagna al 2,4%, la Francia al 2,2%.
Stanno, quindi, come aspetti, dire, che provo a tradurre, cioè, siccome tasso reale. Siccome l'inflazione italiana è più bassa di quella francese, tedesca,
molto,
spagnola,
certo.
Esatto, anche perché l'ho spiegato più volte, era stata più alta, certo, quando ci fu il picco, perché da noi pesava più che in altri paesi, certo, non avendo il nucleare o francese, certo, o i rigassificatori spagnoli, esatto, il prezzo dell'energia. E quindi è stata anche quella a scendere di più quando è, esatto, calata l'energia, perché era molto legata all'energia. Però lei dice, esatto, i tassi di interesse sono di tutta Europa, Banca Centrale Europea.
Esatto,
se io,
esatto,
faccio la differenza tra quanto è il tasso di interesse, cioè quanto costa il denaro a prestito, e, sì, quant'è l'inflazione, levo l'inflazione e quindi il, esatto, valore reale, quindi al netto dell'inflazione, esatto, è più alto che in Francia o in Germania, perché lì l'inflazione è più alta.
Molto più alto, molto più alto. E storicamente non abbiamo un tasso reale calcolato nello stesso modo in Italia da 25 anni a questa parte. Quindi, visto che tutti diciamo che c'è bisogno degli investimenti del PNRR supportati, complementati da investimenti privati, questi investimenti privati hanno bisogno di una politica monetaria più lasca, quindi un allentamento auspicabile, rapido, e forse non soltanto di un quarto di punto, ma di mezzo punto. E per l'Italia, ribadisco, perché questa è una cosa che un po' si è persa, ribadisco che per l'Italia è molto più importante che perché per altri paesi che hanno un'inflazione doppia o tripla rispetto a noi.
È chiaro, perché se tu hai un'inflazione non all'1,1 ma al 2,2, 2,3, la differenza con i tassi al 4,20 è di 2 punti percentuali. Da noi tocca quasi 3 punti percentuali il costo reale di avere un prestito, quindi levando il costo lordo dell'inflazione, certo. E sì, poi è vero che la BCE deve guardare a tutta l'area,
certo,
euro, però,
certo,
l'Italia è dentro l'area euro, quindi adesso che anche la Germania mi sembra chiaramente in una direttrice, in una direttrice di calo dell'inflazione,
sì,
come gli altri,
sì,
paesi, diciamo di coraggio anche da parte della BCE, e soprattutto che si ricordi che poi il costo reale è diverso da paese a paese, e in questo momento lo pagano di più quelli che hanno l'inflazione più bassa, paradossalmente.
Esatto.
Grazie anche,
esatto,
a Mariano Bella, e grazie come sempre a Daniele Brudetti, a Gianluca Papa, a Marco Lombardo per l'assistenza in redazione e in regia, e in regia anche Anna Riva. Noi ci risentiamo da lunedì e il programma terminerà alle 18:30.